Salve, a tutti, oggi continuiamo il nostro quindi percorso, siamo quasi alla fine, addirittura di arrivo. Faccio quindi una breve sintesi di quello che abbiamo detto quindi la lezione quindi precedente, nella quale abbiamo quindi analizzato come si valutano quindi le azioni, un aspetto molto quindi importante dal momento che le azioni sono titoli rappresentativi del capitale quindi di un'azienda e quindi la sua valutazione poi porta quindi anche ad avere una valutazione del valore quindi dell'impresa. Abbiamo visto diversi modelli per analizzare, per valutare quindi queste azioni. Uno di questi che abbiamo analizzato è il Dividend Discount Model, nel quale si prendeva quindi in considerazione una singola azione e il cui valore era uguale al valore attuale dei dividendi e del futuro quindi prezzo di vendita del titolo che l'investitore riceverà nel momento in cui venderà questo titolo. Dalla formulazione per calcolare il valore quindi di un'azione, poi come abbiamo visto, è stato possibile ricavare la formulazione per il calcolo del rendimento totale di un'azione che abbiamo visto essere pari al tasso di dividendo più il tasso di capital gain. In effetti abbiamo valutato quindi tutte le implicazioni di questo quindi, modello e le sue quindi, limitazioni. Come alternativa a questo quindi, modello abbiamo preso in considerazione altri due modelli come il Total Payout Model e il modello dei flussi di cassa scontati. Con il Total Payout Model, cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dall'ipotesi, no, dall'ipotesi, dalla possibilità che un'impresa, piuttosto che distribuire quindi dividendi, cosa fa? Riacquista quindi le azioni. In questo modello, quindi il valore del capitale proprio risulta essere uguale al valore attuale dei dividendi futuri e dei riacquisti di azioni. Quindi, da questa poi formulazione che abbiamo visto, ricaviamo quindi il prezzo quindi della singola azione. Altro quindi metodo che abbiamo quindi considerato è quello dei flussi di cassa quindi scontati. Questo quindi modello viene quindi utilizzato quando un'impresa è indebitata, ma diciamo che nella maggior parte dei casi, quindi un'impresa è indebitata, sono rarissimi o quasi nulli i casi in cui un'azienda non è indebitata. In questo quindi modello invece abbiamo preso in considerazione il valore totale dell'impresa e praticamente per determinare questo valore totale, detto anche enterprise value, che sarebbe il valore del mercato, del capitale proprio, più il debito, meno la liquidità in eccesso, abbiamo calcolato il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell'impresa. Poi per calcolare praticamente il valore dell'azione, tutto quindi determinando il valore delle azioni, sottraendo poi l'indebitamento e aggiungendo la liquidità all'enterprise value, dividendo per il numero delle azioni, quindi si ottiene quindi il valore di una singola azione. Dopodiché siamo passati praticamente ad analizzare quindi i rendimenti di un investimento, perché in ogni investimento è insito quindi un rischio e ogni investitore per questo rischio chiedono quindi un premio. Quindi siamo andati ad analizzare, abbiamo iniziato ad analizzare quindi la relazione quindi fra il rendimento medio e la variabilità dei rendimenti, da questa relazione quindi ricavare il premio per il rischio che gli investitori chiedono per possedere quindi titoli diversi. Cosa abbiamo quindi analizzato? Cioè, partendo quindi da una distribuzione di probabilità dei rendimenti, su questa quindi distribuzione siamo andati a calcolarci quindi il rendimento quindi atteso, il rendimento quindi medio, la varianza e la devianza quindi standard, che non è altro che la radice quadrata quindi della varianza, e che questa deviazione quindi standard quindi è detta anche quindi volatilità, e nella maggior parte quindi dei casi in finanza quindi piuttosto che utilizzare quindi la varianza si utilizza quindi la deviazione standard, proprio perché è espressa nella stessa unità di misura dei rendimenti. Praticamente in questo caso è molto quindi semplice quindi ottenere le informazioni che vogliamo quindi che vogliamo quindi ricavare da questo tipo quindi di analisi, per poi basare le decisioni per i futuri quindi investimenti da una parte di un'impresa che di un singolo quindi investitore. Ma il problema più importante è come si fa a costruire una distribuzione di probabilità di rendimenti, perché noi abbiamo fatto il caso praticamente di una distribuzione di probabilità già pronta e sulla quale abbiamo quindi utilizzato quindi le formule viste. Ma nel caso in noi questa distribuzione di probabilità dei rendimenti ce la dobbiamo quindi costruire. Qual è una delle possibilità che abbiamo per poterla quindi costruire? Una delle possibilità è quella di utilizzare i dati storici del mercato azionario, quindi obbligazionario, quello che sia, dipende quindi dal titolo che noi vogliamo andare ad analizzare. Quindi noi sulla base di questi dati ci andiamo quindi a calcolare il rendimento realizzato, cioè che quel rendimento che un investitore quindi ha ottenuto in un determinato periodo, e sappiamo quindi, già sappiamo quindi dalle formulazioni quindi precedenti, che questo rendimento non è altro che il rapporto tra dividendo al tempo T più 1 più il prezzo al tempo T più 1 fratto il prezzo al tempo T meno 1, che poi può essere anche espresso come sommatoria del tasso di dividendo più il tasso del capital gain, laddove il tasso di dividendo è dato dal rapporto di dividendo al tempo T più 1 fratto quindi il prezzo del titolo al tempo T, più il rapporto fra la differenza tra il prezzo del titolo al tempo T più 1 meno il prezzo del titolo al tempo T fratto il prezzo del titolo al tempo T. Quindi se noi deteniamo un'azione oltre la data in cui è stato pagato quindi il primo dividendo, per calcolarci quindi il rendimento in questo caso occorre specificare quindi come viene investito questo dividendo che è stato ricevuto in questo arco temporale quindi preso in considerazione. Quindi l'ipotesi che si fa quando si vuole fare riferimento quindi ai dati storici è che tutti i dividendi realizzati siano quindi immediatamente reinvestiti e utilizzati per acquistare altre azioni dello stesso titolo. Quindi questa ipotesi cosa ci permette di fare? Ci permette quindi la capitalizzazione attraverso quindi la legge dell'interesse composto. Quindi per calcolarci il rendimento su un orizzonte temporale più lungo, occorre quindi partire da questa questa ipotesi e poi capitalizzare questi dividendi. Se per esempio un'azione distribuisce quindi dividendi in un arco temporale pari quindi ad un trimestre, i rendimenti quindi realizzati per ogni trimestre che indichiamo con RQ con 1, RQ con 2, RQ con 4, quindi essendo 4 trimestri quindi in un anno, il suo rendimento quindi realizzato nell'arco dell'anno è calcolato come 1 più R, che sarebbe il rendimento nell'anno, che è uguale a 1 più RQ con 1, che moltiplica 1 più RQ con 2, che moltiplica 1 più RQ con 3, che moltiplica 1 più RQ con 4, dove RQ con 1, ripeto, è il rendimento, il dividendo, o rendimento uguale, realizzato quindi in ogni trimestre, per cui da questa quindi formulazione 1 più R annuale uguale al prodotto di 1 più il rendimento di ciascun trimestre, portando quindi all'altro membro 1, otteniamo che R annuale è uguale a questo prodotto dei vari rendimenti per ogni trimestre meno 1. Facciamo quindi un esempio che chiarisce meglio quanto stiamo dicendo. L'esempio quindi che prendiamo in considerazione e ci chiede quali sono i rendimenti realizzati per l'azione Microsoft nel 2004 e nel 2008. Per calcolare questo rendimento quindi annuo, quindi si parte dall'assunzione che i dividendi vengono immediatamente reinvestiti nello stesso titolo. Quindi, osservando i dati di questa azione dall'inizio alla fine dell'anno, possiamo quindi costruirci una tabella. In questa tabella quindi, andiamo a considerare le varie date, il prezzo quindi dell'azione, quindi il dividendo pagato. In base quindi a questi dati, praticamente ci andiamo a calcolare quindi il rendimento da dicembre 2003 fino ad agosto 2004, partendo quindi dalla formulazione di cui abbiamo parlato prima, quindi come calcolare il rendimento al tempo T più 1, quindi facendo il rapporto del dividendo al tempo T più 1 più il prezzo al tempo T più 1 fratto PT meno 1. Quindi cosa facciamo? Il dividendo al tempo T più 1, perché abbiamo detto che vogliamo calcolare il rendimento che va dall'1/1/2004, ma si prende in considerazione il 31/12/2003, è la stessissima quindi cosa, fino ad agosto 2004. Quindi il rendimento che noi otteniamo il 23/08/2004 è 0,08 e questo è il dividendo quindi che viene pagato dall'1/1/2004 al 23/08. A questo andiamo a sommare quindi il prezzo del titolo al tempo T più 1, quindi andiamo a prendere il prezzo quindi dell'azione a questo tempo T più 1, che nel nostro caso è 23,08, quindi 27,24. Il tutto lo dividiamo invece per il prezzo del titolo del periodo quindi precedente, quindi il tempo T, che sarebbe 27,37. Questo rapporto meno 1 e otteniamo quindi un rendimento pari a meno 0,18. Questo quindi procedimento per il calcolo, quindi il rendimento, lo si può fare quindi per tutti i dati quindi della tabella, ottenendo quindi i vari rendimenti realizzati nei vari periodi. Poi, in base quindi, a questi rendimenti quindi calcolati, ci possiamo calcolare il rendimento quindi annuale. Il rendimento quindi annuale abbiamo detto che è dato dal rapporto di 1 più RQ con 1 che moltiplica 1 più RQ con 2 e bla bla bla. Quindi, andando quindi a sommare ad 1 il rendimento che ci siamo calcolati per ciascun periodo, moltiplicandoli poi tra di loro, alla fine sottraendo quindi meno 1, otteniamo quindi il rendimento annuale per l'anno preso in considerazione. Supponiamo che lo vogliamo fare per l'anno 2004, quindi facciamo 1 più meno 0,18 che moltiplica 1 più 11,86, che moltiplica 1 più meno 2,45, alla fine da questo prodotto dobbiamo togliere meno 1 e otteniamo che il rendimento annuale per l'azione Microsoft nel 2004 è pari a 8,92. Quindi noi cosa, e questo lo si può fare anche quindi per gli altri anni presi in considerazione, cioè in effetti l'intento qual è? È quello di definire quali sono i rendimenti nel passato di un certo titolo. Questo quindi che vogliamo quindi fare, cioè il calcolo quindi dei rendimenti di un passati di un titolo, lo si può fare non soltanto quindi, come ho detto io, per l'azione, per qualsiasi titolo, anche per un'obbligazione e anche quindi per un portafoglio di titoli, per fare cosa? Alla fine determinarci una distribuzione quindi di probabilità quindi empirica. Infatti, sul vostro quindi, libro c'è una tabella nella quale sono stati indicati i rendimenti quindi realizzati non soltanto quindi dal titolo Microsoft, ma anche quindi i rendimenti realizzati da altri tipi di titoli come la Standard & Poor's 500 e i buoni del Tesoro quindi USA per un periodo che va dal 2002 al 2014. Quindi sì, da questa quindi tabella possiamo quindi ci calcoliamo i rendimenti, è possibile quindi vincere l'andamento dei rendimenti di questi titoli nell'arco di tempo preso in considerazione. Quando praticamente sulla base quindi di questi dati storici è possibile quindi tracciare quindi una distribuzione quindi di probabilità che prende il nome di distribuzione quindi empirica proprio perché si costruisce quindi sulla base di sulla base quindi di dati storici. Da questa quindi tabella quindi si ricava la distribuzione quindi empirica e nel caso quindi dei titoli presi in considerazione sono illustrati con dei grafici utilizzando quindi degli istogrammi. Guardando questi istogrammi si vede come i rendimenti di queste diverse tipologie di titoli o di portafogli di titoli possono essere più o meno dispersi intorno quindi alla loro media. In effetti, quindi, quelli che sono più dispersi sono praticamente i titoli small cap e quelli e un po' meno quelli della Standard & Poor's 500. Lo stesso non lo si può dire per quanto riguarda i buoni del tesoro e le obbligazioni societarie AAA, quindi AAA è quindi il rating di questa quindi società, già abbiamo detto in un'azione precedente, quindi che ci sono delle agenzie che valutano quindi il rating, quindi l'affidabilità, la rischiosità di un'impresa, quindi poi attribuendo quindi a questa società quindi un rating, diciamo alla AAA è quello va ad individuare le aziende con maggiore, quindi con la massima quindi affidabilità. Questo quindi grafico, abbiamo detto questo istogramma, è rappresentato da delle barre verticali dove l'altezza di ogni barra cosa rappresenta? Il numero degli anni in cui i rendimenti annuali si mantengono intorno, quindi all'interno dell'intervallo del 5%. Quindi la maggiore variabilità, come ho detto prima, riguarda quindi gli ultimi due grafici che rappresentano appunto i titoli della Standard & Poor's 500 e i titoli Small Cap sono molto dispersi, infatti intorno c'è una dispersione quindi notevole intorno quindi alla media. Da questi comunque da questa tabella in cui ci sono elencati vari quindi dati di questi titoli è possibile calcolarci anche il rendimento anno medio, formulazione quindi molto semplice, base di fare la sommatoria dei rendimenti nel periodo preso in considerazione per ciascun titolo e dividendo quindi il tutto per il numero quindi degli anni. Diciamo che il calcolo di questo rendimento medio quindi anno è molto importante perché rappresenta una buona base per il calcolo quindi delle aspettative circa quindi rendimenti quindi futuri, cioè per prendere quindi delle decisioni sugli investimenti da effettuare ci si basa appunto su questi dati che rappresentano quindi una base invece notevole, notevole quindi per le nostre, quindi per le decisioni di imprese e di investitori. Nel caso quindi dei titoli della Standard & Poor's 500, possiamo vedere che calcolando quindi il rendimento medio annuo, otteniamo un rendimento del medio anno dell'8,7%. Basta fare la sommatoria, si va a vedere in quale colonna sono indicati i rendimenti realizzati da Standard & Poor's 500, quindi meno 22,1%, più 28,7%, 10,9%, quindi si fa la somma di tutti questi rendimenti dal 2002 al 2014, dopodiché si divide questa sommatoria per 13, essendo 13 il numero degli anni dei dati presi in considerazione. Allo stesso modo possiamo quindi calcolarci il rendimento quindi, medio annuo anche degli altri titoli. Diciamo quindi che questo rendimento quindi è stato medio anno, è stato calcolato su un numero di osservazioni, come abbiamo visto, pari a 13, ma è possibile calcolarlo anche su un arco temporale molto più ampio. Infatti, c'è una tabella che illustra quindi i rendimenti mediannui di questi, sempre degli stessi titoli, ma per un periodo che va dal 20, 1926 al 2014, e diciamo che il rendimento medio annuo, così come quelli calcolati su una base quindi più piccola, il rendimento medio annuo più alto risulta essere quello della Small Cap, seguito poi dal Standard & Poor's 500. Quindi già da questo, e poi avvenire obbligazioni societarie 6,5, buoni del tesoro 3,5. Da questa, se noi analizziamo, vogliamo trarre un'informazione da questa tabella e dal calcolo precedente, quindi di rendimenti annui, diciamo quindi che il rendimento quindi maggiore è quello delle Small Cap, seguito poi dalle Standard & Poor's 500. Questo cosa vuol dire? Che a rendimenti quindi altri, evidentemente, no, evidentemente corrispondono quindi rischi più alti. Man mano che il rischio aumenta, il rendimento quindi che ci si attende da quel titolo risulta essere quindi più elevato. Allo stesso modo, come abbiamo visto quindi precedentemente, è possibile quindi calcolarci poi la varianza e la volatilità dei rendimenti, che è molto quindi che è diversa quindi per ogni quindi investimento. Quindi una volta calcolata quindi la varianza, sappiamo che è possibile calcolarci poi semplicemente quindi la volatilità o la deviazione quindi standard. La variazione quindi stimata utilizzando i rendimenti realizzati da cosa è dato alla sommatoria. Allo stesso modo che abbiamo visto prima come si calcola quindi la varianza, quindi la calcoliamo anche in questo modo. Quindi abbiamo la sommatoria del quadrato degli scarti del rendimento quindi dalla propria quindi media, ma in questo caso quindi andiamo a dividere non per t ma per t meno 1, perché stiamo calcolandoci la varianza su un campione, non più sull'universo delle nostre quindi osservazioni. Quindi noi una volta calcolato la varianza quindi del campione, ci andiamo a dedurre la varianza quindi dell'universo. Una volta calcolata quindi la varianza, facendo quindi la radice quadrata, otteniamo quindi la deviazione standard. Facciamo sempre il nostro esempio per chiarire, quindi sempre partendo dai dati della tabella prese in considerazione, andiamoci a calcolare qual è la varianza e la deviazione quindi standard del rendimento di Standard & Poor's 500, applicando, cioè basta applicare soltanto quindi una formula utilizzando quindi i dati che già abbiamo quindi a disposizione. Quindi cosa facciamo? Abbiamo detto che dividiamo la sommatoria di questi quadrati di scarti dalla media per t meno 1, essendo quindi t pari a 13, quindi abbiamo 13 meno 1, quindi la nostra sommatoria andrà divisa per 13 meno 1. Cosa andiamo a fare? Prendiamo il primo rendimento, che sarebbe 22 meno 1, Questo sottraiamo quindi il rendimento medio annuo che ci siamo calcolati prima con la formulazione di sommatoria di tutti i rendimenti diviso T, eleviamo quindi questa differenza quindi al quadrato e lo facciamo per ciascun quindi rendimento. Alla fine otteniamo quindi una varianza pari a 0,038. Facendo quindi la radice quadrata, quindi 0,038, otteniamo una volatilità, detta anche deviazione, quindi standard di 19,5. Quindi, come potete ben vedere, è molto semplice, basta quindi applicare quindi delle formule di dati, per cui quello che dovete memorizzare in effetti è la formula, leggere bene quindi il testo, capire cosa vi chiede e non fare altro quindi che applicare semplicemente quindi una formula. Quindi cosa stiamo facendo in effetti? Ci stiamo quindi costruendo dei dati sulla base di dati quindi storici per poi poter utilizzare questi dati e queste informazioni praticamente quindi per il futuro. Ma quando noi utilizziamo i rendimenti quindi medi per calcolarci i rendimenti attesi, si rischia di commettere quindi degli errori. Quindi nella nostra stima esiste quindi la possibilità quindi che si commettano quindi degli errori, detto appunto quindi errore di stima. Misurare questi errori di stima a cui andiamo quindi incontro, si utilizza quindi l'errore quindi standard che fornisce appunto una stima di quanto la media campionaria potrebbe deviare dal rendimento quindi atteso. Come si calcola questo errore quindi standard della stima del rendimento atteso? Basta quindi dividere, quindi rapportare la deviazione quindi standard alla radice quadrata del numero delle osservazioni. Quindi si fa il rapporto fra deviazione quindi standard al numeratore, lo mettiamo al denominatore, mettiamo la radice quadrata del numero delle osservazioni. Possiamo quindi anche quindi calcolarci l'intervallo di confidenza quindi al 95% per il rendimento quindi atteso. Quindi una volta che ci siamo calcolati l'errore quindi standard, ci possiamo calcolare l'intervallo di confidenza al 95% facendo cosa? Sommando e sottraendo 2 volte l'errore quindi standard e otteniamo quindi questo intervallo di confidenza all'interno del quale quindi può ricadere il rendimento atteso. Facciamo un esempio. Rifacciamoci sempre alla tabella di cui stiamo sempre quindi prendendo quindi in considerazione e nel nostro caso quindi, poiché ci siamo quindi calcolati il rendimento quindi medio annuo e la volatilità di Standard & Poor's 500, quindi prendiamo in considerazione questo per calcolarci appunto l'intervallo di confidenza al 95% per la stima del rendimento quindi atteso di questo titolo. Quindi come si fa? Partendo quindi dai calcoli già fatti in precedenza, andiamoci a calcolare l'errore standard di questo titolo. Quindi andiamo a dividere la deviazione standard, che è 19,5, per la radice quadrata del numero delle osservazioni, che nel nostro caso quindi è 13. Otteniamo quindi un errore standard di 5,4%. Poi per calcolarci l'intervallo di confidenza al 95%, cosa facciamo? Sommiamo o sottraiamo al rendimento medio storico, scusatemi, forse non ricordo bene, prima ho sbagliato quindi la formulazione, cioè per calcolare l'intervallo di confidenza, no, ripeto, non ricordo se ho detto male questo dubbio, l'intervallo di confidenza come si calcola? Sommando e sottraendo al rendimento medio storico 2 volte l'errore standard. Forse prima avrò detto aggiungiamo all'errore standard, quindi ho sbagliato quindi a dire se è così, correggo, quindi ripeto, l'intervallo di confidenza al 95% si ottiene sommando al rendimento medio storico o sottraendo, quindi o aggiungendo 2 volte l'errore standard. Nel caso quindi in esame per il titolo Standard & Poor's 500, aggiungiamo quindi al rendimento medio storico che ci siamo calcolati prima ed è pari ad 8,7, più o meno 2 volte l'errore standard che è pari a 5,4. Facendo quindi questi calcoli otteniamo quindi un intervallo di confidenza al 95% che va da meno 2,1% a 19,5%. Quindi all'interno di questo intervallo, nel 95% dei casi, cade il rendimento atteso che si andrà a calcolare. Ripeto un concetto che già ho detto prima, quindi se le osservazioni su cui basiamo i nostri quindi calcoli dovessero essere quindi poche, diciamo quindi che le stime per il futuro non sono poi tanto quindi affidabili, quindi è necessario che il numero delle osservazioni sia abbastanza quindi grande e quindi con l'aumentare il numero delle osservazioni, quindi le attese risultano essere quindi più affidabili. Detto quindi questo, andiamo quindi ora a parlare della relazione che intercorre tra la volatilità e il rendimento quindi medio. Abbiamo quindi calcolato in base quindi ai dati quali sono quindi i rendimenti e le volatilità di vari tipi di investimento, ma è possibile calcolarci anche il rendimento quindi in eccesso di ogni investimento, che è dato quindi da che cosa? Dalla differenza tra il rendimento medio dell'investimento e il rendimento medio di un buono del tesoro. Perché il rendimento del buono del tesoro, come abbiamo visto, non è molto quindi elevato, ma persisto perché il rischio connesso ad un titolo di Stato è bassissimo, è nullo praticamente, per cui il rendimento quindi associato quindi ad un titolo con rischio nullo è bassissimo. Quando andiamo a fare quindi la differenza del rendimento quindi di un medio di un investimento di un qualsiasi titolo, quindi il rendimento quindi di un buono del tesoro, otteniamo quindi il rendimento in eccesso di ogni investimento. Quale informazione quindi ci fornisce questa differenza, questo rendimento in eccesso? Il premio per il rischio medio ottenuto dagli investitori è che va compensato a compensare il rischio quindi che si corre nell'investire quindi in un titolo che non sia un titolo quindi che non sia il buono quindi i buoni del tesoro. La relazione che esiste fra rendimento medio quindi e volatilità per ciascuno quindi investimento è possibile anche rappresentarla quindi graficamente, quindi il grafico ci dà una contezza quindi immediata quindi dell'andamento di questa relazione. Su un grafico dove sull'asse delle ascisse si prende in considerazione volatilità storica o deviazione quindi standard e sull'asse delle ordinate quindi rendimento medio e su questo grafico poi si vanno ad indicare appunto queste relazioni per i vari titoli presi in considerazione, diciamo che è possibile quindi notare che esiste quindi una relazione positiva, cioè praticamente i rendimenti con maggiore quindi volatilità vengono anche remunerati in modo più elevato. Infatti, se prendete in considerazione Small Cap, vedete che quindi la troviamo in alto quindi a destra, in relazione quindi a questi titoli Small Cap corrisponde quindi una volatilità molto quindi alta, ma è pur vero che corrisponde quindi un rendimento quindi medio anch'esso quindi molto elevato. Quindi gli investimenti con rischio maggiore devono offrire quindi agli investitori rendimenti più alti proprio per compensarli del rischio in cui incorrono acquistando quel titolo piuttosto che un altro meno rischioso. Quindi una volta quindi messo quindi sui grafici i rendimenti, quindi la relazione dei vari titoli, è possibile tracciare quindi una retta scelta che passa quindi per questi titoli e concludiamo quindi che questa retta è una retta quindi crescente proprio ad indicare quindi la relazione quindi diretta tra volatilità e rendimento quindi storico. Ripeto, c'è cioè man mano quindi che aumenta quindi la volatilità e quindi il rischio quindi connesso al titolo maggiore sarà quindi il rendimento. Questo che noi abbiamo quindi illustrato praticamente è la volatilità di un portafoglio quindi di grandi quindi dimensioni. Ma ci si chiede se è possibile fare quindi lo stesso quindi ragionamento qualora noi andiamo quindi a considerare quindi i rendimenti di singoli titoli. Quindi è possibile quindi traslare questo discorso anche a singoli titoli, perché abbiamo visto che se guardiamo portafogli di grandi dimensioni di titoli esiste questa relazione diretta tra volatilità e rendimento, ma questa relazione non è detto che sia valida anche quando prendiamo in considerazione singoli titoli o una singola quindi azione. Andiamo a considerare quindi cioè, vogliamo capire se questo funziona per la singola azione e non di un titolo quindi, di debito, perché quello che ci interessa quindi, è la stima, cioè quello che, tutto il ragionamento che noi stiamo facendo, perché alla fine quello che a noi interessa è la stima del costo del capitale, cioè praticamente stimare il rendimento che va a garantire gli investitori che decidono di acquistare quote di capitale proprio di una certa quindi impresa che poi andrà ad effettuare tutta una serie di investimenti. Quindi il nostro quindi preciso scopo è quello di calcolarci, stimare quindi il costo quindi del capitale. Ecco perché stiamo quindi cercando di capire come, cosa avviene quando prendiamo in considerazione una singola azione. Da un grafico, sempre quindi sul vostro libro, al grafico che abbiamo quindi considerato e nel quale abbiamo mostrato che ci sta quindi una relazione quindi diretta, sono state quindi incluse anche la volatilità e il rendimento storici del Standard & Poor's e dei titoli quindi azionari. Vediamo che cosa quindi una nuvola concentrata quindi di punti. E già da questa osservazione possiamo quindi rispondere che nel caso quindi di titoli con volatilità, cioè nel senso perché ci sta questa nuvola? Perché è possibile trovarci in relazione quindi a titoli con magari volatilità alta e rendimenti bassi, rendimenti alti e volatilità bassa. Quindi in questo caso, nel caso quindi di titoli Standard & Poor's di Microsoft o di Small Cap, non è possibile individuare una relazione quindi una relazione cioè, molto chiara da interpolare come abbiamo fatto nel caso quindi precedente per i grandi portafogli. Quindi questo avrà quindi dei motivi, cioè per capire i motivi per i quali c'è una relazione quindi forte e chiara per i portafogli di grandi dimensioni, come abbiamo visto prima, vediamo perché nel caso in cui andiamo ad analizzare quindi singola azione questa relazione non è più chiara. Per indagare su questi motivi dobbiamo quindi partire dall'individuazione di i diversi tipi di rischi. Quindi andiamo a distinguere tra un rischio comune e un rischio indipendente. Il rischio comune è il rischio che interessa tutti i titoli allo stesso modo, quindi è un rischio perfettamente quindi correlato. Il rischio quindi indipendente invece è un rischio che riguarda esclusivamente quindi un singolo titolo, è anche quindi un rischio quindi non correlato. cercare quindi di coprire i rischi, soprattutto quello quindi indipendente, quindi in un portafoglio di grandi quindi dimensioni, è possibile quindi ricorrere quindi alla diversificazione, quindi diversificare quindi questo portafoglio con titoli quindi diversi può portare quindi alla mitigazione, quindi alla riduzione, addirittura quindi alla copertura di questi rischi indipendenti, cosa che non si può mettere in atto per una singola azione. Per capire bene questo concetto quindi della diversificazione è possibile fare ricorrere quindi ad un esempio, all'esempio del gioco quindi d'azzardo. Quindi prendiamo in considerazione la roulette, dove abbiamo numeri che vanno dall'1 al 36 oltre allo 0 e allo 00. Diciamo che ogni volta che si fa girare quindi la ruota, ogni risultato è ugualmente quindi probabile. Se si scommette su un qualunque di questi numeri e si vince, il guadagno è di 35 a 1, cioè se si punta quindi un dollaro su un numero, in caso quindi di vincita è possibile ottenere quindi 35 dollari più un dollaro iniziale. Nel caso quindi di perdita, praticamente è possibile quindi non ottenere quindi alcunché, cioè anzi si ha una perdita quindi di un dollaro, del dollaro quindi puntato. Quindi supponiamo di scommettere quindi un dollaro su un numero, vediamo qual è il guadagno atteso del casinò, qual è la deviazione standard di questo guadagno per una singola puntata e supponiamo invece nel caso in cui ci siano 9 milioni di puntate simili, qual è la deviazione quindi standard poi dei guadagni del casinò ogni mese per dollaro quindi scommesso? Allora abbiamo detto che ci sono quindi 38 numeri, 36 più 0000, quindi dall'1 al 36, 00 e 0. Quindi la probabilità di vincere puntando un dollaro su un numero è di 1 su 38. Quindi nel caso quindi in cui si vince, il casinò perde 35 dollari e vince un dollaro il casinò se il numero quindi scelto quindi non dovesse quindi uscire. Quindi per calcolarci il guadagno quindi atteso del casinò, utilizzando quindi una formula precedentemente vista, cosa andiamo a fare? Andiamo quindi a moltiplicare meno 35 quindi dollari che il casinò perde nel caso in cui il puntatore vinca per la probabilità che vinca, quindi 1 su 38. A questo si aggiunge poi la probabilità che il casinò vinca quindi il dollaro qualora quindi scusatemi, dovesse perdere quindi il puntatore, quindi più 37 su 38 per un dollaro. Quindi il guadagno quindi medio del casinò nel caso quindi prospettato è di 0,0526, cioè praticamente di 5,26 centesimi in media per ogni dollaro puntato. Andiamoci a calcolare ora la deviazione quindi standard per ogni singola puntata, tenendo conto della formulazione quindi vista per calcolare quindi la deviazione quindi standard, cioè ovvero la radice quadrata della varianza, calcolandoci quindi la varianza quindi per ciascun peso che è dato quindi alla probabilità di ciascuno quindi di vincere, otteniamo 5,76 dollari. Quindi questa è la deviazione quindi standard in relazione alla dimensione quindi dei profitti. Vi sono tante puntate come queste, praticamente come abbiamo detto, quindi 9 milioni di puntate quindi simili, diciamo quindi che il rischio sarà diversificato. Andiamoci quindi anche a calcolare invece la deviazione standard dei guadagni medi del casinò per ogni dollaro quindi puntato. Facciamo quindi la deviazione standard del guadagno quindi 5,76, diviso la radice quadrata per il numero delle puntate che abbiamo supposto pari a 9 milioni e otteniamo 0,019. Quindi esiste circa il 95% di probabilità che i guadagni del casinò per ogni dollaro puntato siano compresi quindi nell'intervallo di meno 0,05126 più o meno 2 volte l'errore, quindi standard, che sarebbe quindi 0,00519. Quindi si viene a creare quindi un intervallo che va da 0,0488 a 0,0500, quindi 64. Quindi dati questi 9 milioni di puntate, i guadagni mensili del casinò saranno quindi compresi sempre tra 439.000 e 508.000 dollari, con un rischio bassissimo. Però l'ipotesi base è che ogni puntata sia indipendente, come i loro risultati, perché abbiamo detto che ciascuno punta, ci sono 9 milioni di puntate, ognuno dipende dall'altra. Perché se invece i 9 milioni di dollari fossero giocati su una singola quindi puntata, diciamo che la situazione quindi è diversa, quindi il rischio che il casinò corre in caso di una sola puntata di 9 milioni di euro, il rischio quindi è molto grande perché rischia di perdere 35 dollari per 9 milioni di euro, quindi 315 milioni di dollari nel caso in cui il puntatore, il cliente, quindi vincesse, perché abbiamo detto quindi per una sola puntata, se il puntatore quindi vince, ottiene 35 dollari. Ok? Perché ha puntato quindi 1 dollaro e nel caso quindi di perdita è il casinò che vince quindi 1 dollaro, ok? Ma nel caso in cui il cliente punti 9 milioni di dollari in una sola quindi puntata, perderebbe quindi notevolmente e quindi in questo caso quindi il rischio non è piccolo, esiguo come nel caso in cui ci siano 9 milioni di puntate e che sono indipendenti quindi l'uno dall'altro. Quindi questo cosa ci fa capire? Che per ridurre quindi il rischio è necessario quindi una diversificazione quindi del portafoglio. Diciamo quindi che i prezzi delle azioni, quindi i dividendi di un titolo, comunque di un'azione di un titolo, fluttuano per motivi diversi. Quindi variare sia per notizie specifiche sull'impresa, cioè praticamente circolano quindi notizie buone quindi o cattive che riguardano l'impresa stessa, oppure perché ci sono notizie che riguardano quindi il mercato. Queste notizie riguardano l'intera quindi economia, per cui hanno le ripercussioni su tutte quindi le azioni e non sulle azioni di una singola quindi impresa. Quindi le variazioni nel rendimento di un'azione dovute a notizie quindi specifiche sull'impresa sono detti rischi indipendenti. Questi rischi non sono correlati tra le azioni delle varie quindi imprese, quindi riguardano le azioni di una singola impresa e non di tutte le imprese come nell'altro caso. Questo tipo di rischio è detto anche rischio specifico dell'impresa, è un rischio caratteristico, è un rischio quindi unico e diversificabile. Quando invece quindi le variazioni nel rendimento di un'azione sono dovute quindi a notizie che riguardano quindi il mercato, quindi l'intera economia, questo quindi è un rischio comune che riguarda tutte le azioni di tutte le imprese dell'economia. Quindi tutte le azioni di tutte le imprese subiscono queste cattive quindi notizie o buone notizie quindi dell'economia. In questo caso il rischio è detto rischio sistematico, non diversificabile o rischio, detto anche rischio di mercato. Quindi quando in un portafoglio di grandi dimensioni si vanno a collocare molte quindi azioni, azioni, il rischio specifico dell'impresa per ogni azione si compensa e viene diversificato, proprio perché ciascun rischio è indipendente quindi l'uno dall'altro. Il rischio quindi sistematico non sarà diversificato perché comunque avrà ripercussioni su tutte quindi le imprese. Consideriamo quindi il caso in cui ci siano due tipi di imprese, le imprese del gruppo S che sono influenzate soltanto dall'andamento dell'economia. Quindi sono caratterizzate da un rischio sistematico, quindi il rendimento è influenzato dall'andamento del mercato, dall'andamento dell'economia. E questo rischio quindi sistematico ha la probabilità 50-50 di essere positivo quindi o negativo. Se l'economia quindi è forte, le azioni delle imprese di questo gruppo prese in considerazione ottengono un rendimento del 40%, se invece l'economia quindi è debole, il loro rendimento quindi sarà negativo e avrà una probabilità che sia pari almeno 20%, una probabilità del 50% che questo rendimento sia pari a meno 20%. Quindi abbiamo detto che queste imprese sono soggette a un rischio sistematico, cioè a un rischio collegato quindi al mercato e all'economia. Quindi detenere un portafoglio di grandi dimensioni di questo genere non è possibile diversificare quindi il rischio. Ora consideriamo invece le imprese di un altro gruppo, del gruppo quindi I, che sono caratterizzate invece soltanto da un rischio specifico, tipico quindi dell'impresa. I loro rendimenti sono con probabilità del 50% pari al 35% e con la probabilità sempre del 50% pari a meno 25%, ma questo sulla base di fattori quindi, negativi specifici che riguardano quindi l'impresa. Quindi in questo caso cioè in questo caso, essendo quindi rischi specifici, il portafoglio avrà un rendimento medio pari al 50% moltiplicato per 0,35 più il 50% moltiplicato per meno 0,25, quindi è pari al 5%. Quanto quindi abbiamo detto, come sempre, può essere quindi illustrato quindi graficamente e dal grafico è possibile quindi evincere quindi, quanto detto visivamente molto più chiaramente. Sul grafico quindi mettiamo sull'asse dell'ascissa il numero di azioni, sull'asse delle ordinate la volatilità del portafoglio. Abbiamo quindi le imprese di tipo S dove c'è un rischio quindi sistematico che dipende quindi dall'andamento dell'economia e non diversificato. Vediamo quale che sia il numero quindi delle azioni detenute, quindi immesse quindi in portafoglio, la volatilità è sempre quindi la stessa. Invece nel caso quindi delle imprese di tipo I, imprese del gruppo I, vediamo quindi che questa relazione è negativa e tende praticamente verso quindi lo zero, cioè praticamente con l'aumentare del numero delle azioni da introdurre in portafoglio, quindi in questo caso, nel caso con le imprese I abbiamo detto quindi il rischio è specifico, quindi diversificabile, basta quindi diversificare, quindi aumentare il numero delle azioni nel portafoglio e questo rischio può essere quindi mitigato, se non addirittura quindi annullato, infatti ce lo dice il fatto quindi che la curva tende quindi a zero, è rappresentato quindi nel nostro caso dalla curva discendente, ma nella realtà non esistono imprese di tipo S o di tipo I, ci sono quindi le imprese tipo che sono quindi una via, un mix fra queste prese quindi in considerazione. Infatti la rappresentazione grafica di questa relazione è data sempre da una retta quindi discendente. perdente, quindi negativa, ma si colloca tra quella di tipo 1 e del tipo S, perché queste imprese tipo hanno anche quindi il rischio quindi sistematico, quel rischio che non può essere quindi annullato, per cui è vero che il rischio tende a ridursi col numero delle azioni, ma mai sarà pari quindi a zero, perché c'è quella quota di rischio sistematico che non è possibile eliminare. Quindi questo premio per il rischio che si corre praticamente c'è un premio, il premio quindi per il rischio, ma diciamo che in una situazione quindi di mercato quindi competitivo, diciamo che non è possibile realizzare situazioni quindi di arbitraggio, perché se considerando sempre quindi le imprese del gruppo I di cui vi abbiamo parlato, che sono quindi colpite soltanto a rischio quindi specifico, e quindi cioè il titolo quindi è rischioso, quindi si aspettano quindi un rischio, cioè un premio. Quindi come si chiamano? Gli investitori dovrebbero quindi aspettarsi un premio per il rischio quando investono in questo tipo di società. In un mercato quindi competitivo questo non è possibile, quindi praticamente altrimenti si verificherebbe, come ho detto prima, quindi l'arbitraggio, ma poi attraverso quindi opportune situazioni che si vengono a creare, orienta verso quindi situazione quindi di normalità. Perché se così fosse, se ci fosse quindi un premio, un premio quindi per il rischio, praticamente gli investitori prenderebbero a prestito denaro al tasso di interesse privo di rischio e lo investono appunto quindi in portafogli di grandi dimensioni, come quelle nel caso del gruppo, quindi delle imprese del gruppo I, che offre un rendimento più alto, con un rischio quindi un rendimento quindi più alto. Però cosa succede? Che andando quindi questo quindi porterebbe gli investitori ad andare ad acquistare titoli proprio con questo premio più alto, aumentando quindi la domanda di questi titoli, i prezzi dei titoli tendono quindi ad aumentare, e poiché il prezzo del titolo noi lo teniamo quindi al denominatore della formula per il calcolo del prezzo corrente di un'azione, per il calcolo del rendimento di un'azione, vediamo che l'aumentare del prezzo il rendimento quindi scende, quindi ci sta un riequilibrio poi della situazione di partenza. Quindi il premio per un rischio diversificabile è nullo, perciò gli investitori non sono compensati per il rischio specifico quindi dell'impresa. Perché se il rischio diversificabile delle azioni fosse compensato con un premio per il rischio aggiuntivo, allora gli investitori potrebbero quindi acquistare azioni, ottenere quindi un premio aggiuntivo e nello stesso tempo diversificare e eliminare il rischio. In effetti, nel caso quindi di attività rischiose, il rischio che si corre, cioè quello quindi di cui abbiamo parlato, che dovuto quindi rischio quindi specifico, è possibile mitigarlo attraverso quindi una diversificazione quindi del portafoglio e non attraverso quindi l'ottenimento quindi di un premio, perché questo porterebbe, come abbiamo detto, quindi ripeto, a situazioni quindi di arbitraggio. Quindi tutti andrebbero ad investire in quei titoli che pagano quindi un premio quindi più alto, e non investirebbero quindi in altri titoli. Quindi si evita, cioè il rischio lo si riduce attraverso quindi la diversificazione. Il premio per il rischio di un titolo è determinato dal suo rischio sistematico e non dipende dal suo rischio diversificabile. Questo principio comporta che la volatilità di un'azione, che misura appunto quindi il rischio quindi totale, capitale non è utile per determinare il premio per il rischio che gli investitori quindi otterranno. Cioè nella deviazione quindi standard che noi calcoliamo c'è tutto il rischio quindi totale, cioè sia il rischio sistematico che il rischio specifico. Quindi io quando vado a vedere qual è la relazione tra rischio e rendimento, devo trovare un modo per stimarmi quanto è il grande il rischio non diversificabile di quel titolo, perché il premio al rischio sarà correlato a quanto è grande il rischio non diversificabile, ovvero il rischio di mercato, il rischio quindi sistematico. Quindi vediamo come misurare questo rischio sistematico di un'azione. Quindi per fare questo occorre determinare quanto la variabilità del suo rendimento è dovuto quindi al rischio sistematico, al rischio quindi di mercato. Per fare quindi questo, per misurare quindi il rischio quindi sistematico, si va a misurare quanto è sensibile un'azione rispetto quindi a questo rischio di mercato e osservare quindi il cambiamento medio del rendimento per ogni 1% di cambiamento del rendimento di un portafoglio che subisce fluttuazioni dovute soltanto al rischio sistematico. In effetti si va ad individuare un portafoglio che fluttua soltanto quindi per motivi, per notizie quindi di mercato dell'economia, quindi per rischio quindi sistematico, e si va a confrontare quindi la variabilità del nostro, quindi, della nostra quindi azione rispetto a questo portafoglio che praticamente chiamiamo un portafoglio quindi efficiente. Quindi il portafoglio quindi efficiente contiene solamente rischio quindi sistematico che non può essere quindi diversificato. Non c'è modo di ridurre quindi il rischio del portafoglio senza quindi ridurre quindi i rendimenti quindi attesi in questo caso. Ripeto, andiamo a confrontare come si muove il rendimento di un solo titolo, quindi nel nostro caso delle azioni, perché stiamo facendo quindi un'analisi sulle azioni, in relazione al movimento di un rendimento di un portafoglio all'interno del quale è stato diversificato tutto ciò che poteva essere quindi diversificato. Quindi è necessario individuare questo portafoglio quindi efficiente che contiene tutti i possibili titoli sul mercato, quindi sia azioni, tutte le possibili azioni e i titoli sul mercato. Ecco perché si chiama anche portafoglio di mercato. È prassi utilizzare per tale quindi confronto il portafoglio Standard & Poor's 500 perché è una buona quindi approssimazione quindi al portafoglio di mercato. Diciamo quindi che il portafoglio Standard & Poor's 500 è rappresentativo di un portafoglio quindi di mercato privo di cioè che ha soltanto quindi che è caratterizzato soltanto da rischio quindi sistematico e che sia sufficientemente grande per essere completamente quindi diversificato. Quindi per misurare la sensibilità quindi al rischio sistemico ricorriamo quindi al beta, cioè si può misurare il rischio sistematico del rendimento di un titolo andandoci a calcolare la sensibilità del rendimento del titolo al rendimento del portafoglio di mercato preso in considerazione. Come ho detto, quindi ci andiamo a calcolare quindi il beta. Il beta è diverso dalla deviazione quindi standard perché in questo caso, perché cioè nel caso quindi della singola azione non andiamo quindi a considerare la deviazione standard perché la deviazione quindi standard misura sia il rischio sistematico che specifico, mentre il beta misura soltanto quello sistematico e di mercato e noi ci vogliamo calcolare appunto quindi misurare quindi il rischio sistematico e la sensibilità rispetto a questo rischio quindi sistematico. Facciamo quindi un esempio e diciamo che supponiamo quindi che il rendimento quindi di un portafoglio di mercato tende ad aumentare al 47% quando l'economia è forte, invece tende a diminuire ed essere pari a meno 25% quando l'economia è debole. Vogliamo calcolarci il beta di un'impresa del gruppo S, che come abbiamo detto prima presenta un rendimento del 40% in media quando l'economia è forte, del meno 20% quando l'economia è debole. E qual è il beta quindi di un'impresa del gruppo I, che invece è caratterizzata soltanto dal rischio specifico dell'impresa? Ripeto, il beta è la sensibilità del rendimento di un titolo al rischio quindi sistematico. Quindi il rischio sistematico che riguarda appunto il mercato e l'andamento dell'economia comporta quindi una variazione del rendimento del portafoglio di mercato pari a che cosa? Pari al 72%, ce lo calcoliamo applicando quindi facendo il 47% meno il 25%. Quindi ci siamo calcolati la variazione quindi della fluttuazione appunto quindi del rendimento del mercato in questo caso. Il rendimento per l'impresa del gruppo S varia per un 40%, per il 40% meno il 20%, quindi è pari al 60% quindi in media. Quindi ci siamo andati quindi a calcolare il rischio sistematico nel caso in cui l'economia, nel caso comporta una variazione del rendimento pari al 47% in caso in cui è forte. Poi ci siamo calcolati il rendimento per l'impresa del gruppo S nel caso in cui l'economia quindi è forte. Ci siamo calcolate queste due variazioni, le mettiamo in rapporto. Quindi facciamo il rapporto fra 60% e 72%, quindi perché il beta è la variazione percentuale attesa nel rendimento in eccesso di un titolo per una variazione dell'1% del rendimento in eccesso del portafoglio, quindi di mercato. Quindi andiamo a mettere in rapporto la variazione quindi del titolo rispetto alla variazione quindi del mercato e otteniamo quindi il beta che è pari a 0,833. Cosa ci dice questo beta dell'impresa quindi S? Che ogni volta che il rendimento del portafoglio di mercato varia dell'1%, il rendimento dell'impresa presa in considerazione varia dello 0,833 in media. Nel caso quindi dell'impresa del gruppo I, presenta quindi solo rischio specifico, quindi il rischio quindi di mercato è zero, quindi in questo caso praticamente il beta dell'impresa I è pari a zero perché andiamo a mettere a rapporto quindi 0,72% pari quindi e che è pari a zero. Quindi diciamo che il beta ci permette di calcolarci la sensibilità del rendimento di un titolo rispetto solo al rischio sistematico. Ecco perché utilizziamo il beta piuttosto che la deviazione quindi standard che considera entrambi i tipi di rischi, sia quello specifico che quello sistematico. E noi vogliamo calcolarci la variabilità rispetto quindi al rischio quindi sistematico che nell'impresa del tipo quindi I non esiste, esiste soltanto quindi rischio specifico. Che è possibile anche analizzare in una tabella presente sempre sul vostro quindi, libro del beta calcolato rispetto quindi allo standard Poor's 500 per ogni singola azione, perché lo standard Poor's 500, quindi un portafoglio di titoli, di azioni di notevole dimensione, quindi comprende titoli di varie quindi, imprese. Analizzando quindi, guardandoci quindi la tabella, possiamo quindi vedere che da dall'azione dell'Harley Davidson in poi, il beta quindi è molto alto, quindi significa che risente molto dell'andamento quindi del mercato, mentre tutte le azioni precedenti all'Harley Davidson indicate in questa quindi tabella abbiamo quindi un beta molto quindi più basso, c'è da dire che dipende anche quindi dal settore. Cioè praticamente ci sono quindi settori che sono poco, cioè risentono poco dell'andamento del mercato, il settore dell'energia, dei prodotti confezionati, dei prodotti delle bevande, quindi questi sono settori che hanno un beta quindi più basso rispetto quindi alle azioni di altre imprese che operano in settori che sono, risentono molto quindi dell'andamento del mercato. Quindi quello che a noi interessa, stiamo riprendendo quindi in considerazione, è che i direttori finanziari devono quindi fare cosa? Cioè loro devono quindi valutare quindi un'opportunità di investimento in base quindi al costo del capitale, che è quel elemento che viene utilizzato, come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, per attualizzare i flussi di cassa per calcolarci quindi il valore attuale netto di un progetto di investimento. È anche vero quindi che questo costo del capitale viene utilizzato anche per stimare il valore dell'impresa o anche per il valore corrente di un titolo quindi azionario. Quindi il costo del capitale che a noi interessa determinare il rendimento atteso di investimenti alternativi disponibili sul mercato con un rischio e una durata quindi comparabile. Quindi una volta che ci siamo in grado di calcolarci e di misurare il rischio quindi sistematico di un investimento utilizzando quindi il beta, possiamo stimarci quindi il premio per il rischio, che è il premio che bisogna garantire agli investitori di capitale perché investono in quella impresa. Come si calcola questo premio per il rischio di mercato? Facendo la differenza tra il rendimento atteso del portafoglio di mercato e il tasso quindi privo di rischio. Se il tasso privo di rischio è del 5% e il rendimento atteso del portafoglio di mercato è l'11%, il premio per il rischio di mercato è pari quindi al 6%. Questo premio per il rischio ci dà un'informazione sulla se, avversità o meno avversità di un investitore rispetto quindi al rischio. E non è altro che la ricompensa per gli investitori che detengono un portafoglio che ha un beta pari ad 1. Questo quindi è la formulazione, cioè il calcolo del premio per il rischio di mercato riguarda il caso in cui il portafoglio ha un beta uguale ad 1. Nel caso in cui il beta dovesse essere diverso quindi da 1, per stimare il costo del capitale dell'investimento, la formulazione quindi è diversa. Praticamente in questo caso esso è dato dal tasso di interesse privo di rischio più il beta per il premio per il rischio quindi di mercato. Quindi, ma anche in questo caso sono delle formule da memorizzare, quindi da ricordarci. Facciamo quindi il nostro solito esempio, supponendo quindi che il tasso privo di rischio sia il 5% e che l'economia può essere ugualmente forte o debole, quindi 50% può essere forte, 50% può essere debole. Determiniamoci quindi il costo del capitale per un'impresa appartenente al gruppo S e andiamo poi a confrontare questo costo del capitale che ci andiamo a determinare con il rendimento atteso per queste imprese. Abbiamo detto quindi che l'economia ha la stessa probabilità di essere forte o debole, 50% forte e 50% di essere debole. Il rendimento quindi atteso del mercato, come lo calcoliamo? Utilizzando la formula che abbiamo visto precedentemente, moltiplicando 0,47 per un mezzo più meno 0,25 per un mezzo e otteniamo quindi un rendimento atteso dell'11%. Il premio, quindi, per il rischio, quindi, di mercato, è dato quindi da questo rendimento atteso meno, il rendimento, per il, meno il tasso privo di rischio che, è dato dal 5%, quindi viene 6%. Noi già ci siamo calcolati, quindi il beta per un tipo di impresa appartenente al gruppo S, abbiamo detto che il beta di questo tipo di aziende è 0,833, quindi dato questo beta è possibile quindi calcolarci il rendimento atteso stimato per questo tipo di impresa. Quindi applicando la formula che abbiamo parlato quindi prima, però nel caso in cui il beta è diverso da 1, infatti in questo caso è 0,833, quindi non è pari a 1, è diverso, andiamo quindi a applicare la formula, abbiamo 5% più, quindi 5% sarebbe il rendimento privo di rischio, tasso di interesse privo di rischio, più il beta, nel nostro caso pari a 0,833, moltiplicato per il premio per il rischio di mercato, che è pari a 11-5, quindi sarebbe 6, che ci siamo anche calcolati prima, e viene fuori il 10%. Quindi gli investitori che detengono questi titoli possono quindi attendersi un rendimento che li compenserà appunto quindi di questo rischio sistematico che corrono quindi investendo quindi in quel titolo. Diciamo che tutto questo quanto quindi ho detto, quindi la stima del costo del capitale, quindi indicata con un nome molto utilizzato quindi in finanza, che sarebbe quindi il Capital Asset Pricing Model. Quindi cioè la stima del costo del capitale viene anche indicata con questo nome, Capital Asset Pricing Model, utilizzando però l'acronimo KPM, che è il modello più importante di tutta quindi la finanza quindi aziendale, che è molto quindi utilizzato quindi nella pratica appunto per stimare quindi il costo del capitale. Quindi detto questo, poi cioè in effetti quindi il nostro quindi scopo è quello di andare ad analizzare questo modello che faremo quindi nel prosieguo. Bene, proseguiamo. Adesso andiamo ad analizzare come un investitore possa giungere ad individuare un portafoglio quindi efficiente, cioè come trovare quel portafoglio ottimale dal quale ottenere il massimo rendimento possibile dato un certo livello di rischiosità che è disposto quindi a sopportare. Quindi andiamo a descrivere come crea questo portafoglio efficiente partendo da singole azioni e spieghiamo come calcolare il rendimento atteso e la volatilità di questo portafoglio. In effetti anche questa parte è la parte quindi che viene prima poi dell'analisi del Capital Asset Pricing Model, che sarebbe quindi il modello quindi principale con il quale si va a calcolare poi il costo del capitale, quello che poi l'obiettivo anche di questo corso. Per trovare quindi questo portafoglio ottimale, cosa bisogna fare? La prima cosa da fare è definire quindi un portafoglio e andare ad analizzare di questo portafoglio quindi il suo rendimento. Per definire questo portafoglio, si deve poi prima individuare qual è il peso di ciascun investimento facente parte di quel portafoglio, perché un portafoglio non è altro che un insieme di vari investimenti, e quindi per ciascuno quindi di questi si va a calcolare quindi il peso che ha rispetto sul totale del portafoglio. Questo peso si calcola in questo modo, indicandolo poi con X con I, dove I va a individuare l'esimo investimento che fa parte quindi del portafoglio, come il rapporto tra il valore dell'investimento, quindi I, sul valore totale del portafoglio. Poi, una volta calcolati praticamente i pesi di ciascun investimento del portafoglio, la loro somma deve essere quindi uguale a 1. Quindi il peso di ciascun investimento rappresenta il modo in cui il denaro investito nel portafoglio è suddiviso tra i vari investimenti che ne fanno parte. Consideriamo per esempio un portafoglio costituito da 200 azioni, quindi Dolby, il cui valore è di 30 euro ciascuno, e di 100 azioni Coca-Cola, il cui valore singolo è di 40, quindi euro. Come si calcola il valore totale del portafoglio? Facendo quindi la somma dei prodotti tra il numero delle azioni Dolby per il relativo prezzo e il prodotto del numero delle azioni Coca-Cola per il relativo quindi prezzo. Quindi andiamo a fare 200 per 30 e ci troviamo con il valore delle azioni Dolby. Poi facciamo 100 per 40 che rappresenta il valore delle azioni Coca-Cola, la loro somma ci determina il valore totale complessivo quindi del portafoglio che pari a 10.000 euro. Una volta calcolato il valore totale del portafoglio, ci possiamo andare quindi a calcolare quindi il peso di ciascun investimento con la formuletta che abbiamo detto prima. Quindi andiamo per determinare il peso delle azioni Colby, facciamo il rapporto tra il valore delle azioni Colby dato da 200 per 30 fratto il valore complessivo quindi del portafoglio che è 10.000 e viene 60%. Allo stesso modo ci calcoliamo il peso delle azioni della Coca-Cola facendo quindi 100 per 40, lo mettiamo al numeratore, al denominatore il valore totale del portafoglio è pari a 10.000 e otteniamo il 40%. Una volta che ci siamo determinati questi pesi, per calcolarci il rendimento del portafoglio è cosa quindi semplicissima. Il rendimento quindi di un portafoglio che indichiamo con RP costituito da queste due azioni Coca-Cola o Dolby nel nostro quindi esempio appena fatto, ma da qualsiasi altra azione, quindi per qualsiasi altro quindi portafoglio, non è altro che la media ponderata dei rendimenti dei singoli investimenti del portafoglio. Quindi indicando con RP il rendimento del portafoglio è dato da X con 1 per R con 1 più X con 2 per R con 2 più X con N per R con N. Semplificando quindi il rendimento del portafoglio è la sommatoria di X con I per R con I, dove X con I è il peso dell'investimento iesimo e R con I è il rendimento dell'investimento iesimo. Quindi, quando noi conosciamo i rendimenti delle singole azioni, è facile determinare, e i pesi relativi ovviamente, il rendimento del portafoglio è, semplicemente, è semplice quindi da realizzare. Facciamo quindi un esempio, partendo sempre dai dati detti prima, cioè di 200 quindi azioni quindi Dolby per 30 per 30 euro ciascuno, Coca-Cola per 40 euro ciascuna azione. Supponiamo ora che il prezzo delle azioni Dolby passi da 30 a 36, mentre il prezzo delle azioni Coca-Cola passi da 40 a 38, quindi c'è una riduzione nel caso delle azioni quindi Coca-Cola e un aumento nel caso delle azioni quindi Dolby. Quindi vogliamo sapere qual è il nuovo valore del portafoglio e qual è il suo rendimento. Prima abbiamo calcolato il valore del portafoglio dato che il prezzo di Dolby erano di 30 e Coca-Cola 40. Il valore del portafoglio era pari a 10.000. Con questi nuovi valori, quindi del prezzo delle azioni, il valore del portafoglio è cambiato. Quindi rifacciamo i calcoli, moltiplichiamo il numero delle azioni non più per 30 ma per 36 più il numero delle azioni Coca-Cola 100 non più per 40 ma per 38 otteniamo praticamente un valore di 11.000. Quindi c'è un guadagno di 1.000, ovvero quindi il 10% del rendimento sull'investimento iniziale che era di 10.000. Ora andiamoci a calcolare il rendimento delle azioni, quindi Dolby. Per calcolarci il rendimento, quindi, di un'azione facendo leva sulle formule date, quindi nelle lezioni, quindi, passate, e che era uguale a dividendo più P con 1 fratto P con 0 meno 1, ma nel momento, in questo caso non abbiamo quindi il dividendo, ma abbiamo soltanto quindi il prezzo, quindi, dell'azione, quindi ci ritroviamo quindi con per calcolare il rendimento, P con 1 fratto P con 0 meno 1. Quindi abbiamo, per calcolarci il rendimento dell'azione Dolby, 36 fratto 30 meno 1, e otteniamo quindi un rendimento di Dolby pari al 20%. Allo stesso modo ci andiamo a calcolare il rendimento, quindi, dell'azione Coca-Cola, che è dato dal rapporto tra 38 su 40 meno 1, e otteniamo un rendimento dell'azione Coca-Cola pari a meno 5%. Dati i pesi iniziali del portafoglio, che ci siamo calcolati quindi prima, pari al 60% per quanto riguarda l'investimento, quindi, Dolby, e 40% per quanto riguarda le azioni Coca-Cola, ci andiamo a calcolare il rendimento del portafoglio, utilizzando quindi la formula che abbiamo detto prima. Quindi otteniamo 0,6 per il 20% più 0,4 per meno 5, otteniamo quindi un rendimento del portafoglio pari al 10%. Ma ora andiamo a vedere come varia il peso di ciascun investimento dopo la variazione, quindi, del prezzo. Quindi ci ricalcoliamo il peso di ciascun investimento con la solita formuletta. Quindi al numeratore mettiamo il numero delle azioni, 200 per 36, che sarebbe il nuovo prezzo, quindi, delle azioni Dolby. Al denominatore, quindi, il nuovo valore del portafoglio, che non è più 10.000, 11.000, e otteniamo un peso delle azioni Dolby pari a 65,45%. Allo stesso modo ci calcoliamo il peso delle azioni Coca-Cola e otteniamo il relativo peso pari a 34,55%. Se li andiamo a confrontare con i pesi calcolati, dati fatto prima con i dati precedenti, vediamo quindi che il peso delle azioni Dolby è aumentato rispetto a prima, mentre quello delle azioni, quindi, Coca-Cola, si è ridotto. Ma questo perché? Perché il rendimento di Dolby, che ci siamo calcolati, è il 20%, che è maggiore, quindi, il rendimento del portafoglio, che abbiamo calcolato essere pari al 10%. La formulazione del rendimento del portafoglio ci permette anche di calcolare il rendimento atteso di un portafoglio. Cioè, praticamente, noi andiamo a considerare che cosa? Quindi, il valore atteso di questo rendimento, e che è la somma dei valori attesi, dei valori, quindi, attesi in effetti rispetto, quindi, a prima. Cosa andiamo a considerare? Non più un valore, quindi, certo, ma un valore, quindi, atteso. Esso non è altro che la media dei rendimenti attesi degli investimenti che lo compongono, ponderati per i relativi pesi del portafoglio. Facciamo quindi un esempio e supponiamo di investire 10.000 dollari in azioni Ford e 30.000 quindi in azioni Tyco International. Ci si attende quindi un rendimento del 10% per le azioni Ford e un rendimento del 16% per le azioni Tyco. Vogliamo sapere qual è il rendimento atteso di questo, quindi, portafoglio. Quindi andiamo a calcolare prima i pesi di ciascun investimento e poi il rendimento del portafoglio. Quindi il peso delle azioni, quindi, Ford risulta essere pari al 25%, mentre delle azioni Tyco, cioè delle azioni Ford è pari al 25%, mentre delle azioni Tyco è al 75%. Utilizzando poi questi dati, impostiamo quindi la formula del rendimento, quindi, atteso. Quindi moltiplichiamo il peso delle azioni Ford 0,25 per il rendimento atteso, che abbiamo supposto sempre per le azioni Ford pari al 10%, più il peso delle azioni Tyco 0,75% per il rendimento atteso di queste azioni. Otteniamo quindi un rendimento atteso di portafoglio pari a 14,5%. Allora, finora abbiamo detto che con la diversificazione, quindi di un portafoglio, è possibile quindi eliminare il rischio, almeno quello specifico, ma non quello comune. Vediamo, è possibile quindi comunque quantificare questo rischio comune attraverso degli strumenti quindi statistici e quindi determinare la volatilità di un portafoglio. Quindi un esempio da fare è come i rischi cambiano quando le azioni all'interno di un portafoglio vengono combinate quindi tra di loro. Quindi prendiamo in considerazione una tabella con tre tipi di azioni, due che riguardano compagnie aeree e una compagnia quindi petrolifera. Quindi abbiamo in questa tabella indicati i rendimenti delle azioni della compagnia Nord Air e West Air e poi i rendimenti delle azioni della compagnia petrolifera Texas Oil. Da notare, diciamo che qua facciamo soltanto un'analisi di questa tabella perché i calcoli già sono stati fatti, quindi facciamo soltanto quindi un'analisi dei dati. Vediamo che il rendimento medio di ciascuna di questi tre tipi di azioni è pari al 10%, è uguale per tutti, e anche quindi la volatilità è uguale. Ok? Quindi, prendendo queste tre azioni è possibile quindi formare dei portafogli. Nella tabella sono indicati due tipi di portafogli, di cui uno costituito da azioni delle due aziende quindi petrolifere con uguale peso, 50 e 50, l'altro portafoglio è costituito dall'azienda petrolifera e da un'azienda quindi del settore quindi aereo, sempre con uguale peso. Quindi, anche in questa tabella ci siamo trovati, sono stati calcolati i rendimenti di questi due portafogli. Notiamo che il rendimento medio è uguale, mentre la volatilità, come potete ben vedere, è diversa per entrambi i portafogli e inferiore quindi rispetto alla volatilità delle singole azioni. Abbiamo detto che la volatilità delle singole azioni prese separatamente è pari a 13,4 ed è uguale. Nel momento in cui andiamo a combinare due titoli, quindi diversi, due titoli tra di loro, nel caso quindi di stesso settore, comunque ridotta, ma di poco. Mentre se andiamo a combinare insieme un portafoglio con due titoli facenti parte di settori diversi, vediamo che la volatilità si riduce e anche quindi notevolmente. Significare quindi che è importante quindi, mettere quindi in un portafoglio titoli appartenenti quindi a settori diversi. Abbiamo detto, ripetiamo anche, è sempre quindi bene ripetere quindi dei concetti già detti prima, che con la diversificazione del portafoglio è possibile eliminare il rischio specifico e questo lo si elimina gratuitamente, per cui non è necessario un premio per questo rischio, come abbiamo detto nella lezione precedente o prima, non ricordo se questa quindi o quella precedente, vabbè. Con la diversificazione quindi non si riduce il rischio sistematico o di mercato. Quindi, dato che gli investitori sono avversi al rischio, chiederanno quindi per tale rischio un premio, altrimenti si dirotterebbero verso titoli privi di rischio. Per quantificare gli effetti di questa diversificazione possiamo quindi ricorrere ad alcuni strumenti statistici come la covarianza quindi, e la correlazione. Quindi non basta conoscere soltanto il rischio e il rendimento delle azioni che compongono il portafoglio, occorre conoscere anche la misura in cui queste azioni fanno fronte ai rischi comuni e come i rendimenti si muovono quindi insieme. Quindi la prima misura quindi statistica che viene utilizzata è quella della covarianza. La covarianza non è altro che il prodotto atteso degli scarti di due rendimenti dalle loro medie. Quindi dati due investimenti indicati con I e J e i loro rendimenti indicati con R I e R J, la covarianza tra i rendimenti R con I e R con J non è altro che il prodotto atteso degli scarti dei due rendimenti dalle loro medie. Quando si va a calcolare quindi la covarianza utilizzando quindi dati storici, praticamente la formulazione quindi che abbiamo detto finora è la stessa, solo che viene divisa non, per t-1, perché noi andiamo a prendere in considerazione, quindi come abbiamo detto anche precedentemente, quindi un campione e da quello poi otteniamo la covarianza dell'universo. Quindi non andiamo a calcolarci la covarianza su un universo quindi di intero, ma su un campione, e poi da quello ci ricaviamo la covarianza quindi dell'universo. Una volta quindi calcolata quindi la covarianza, andiamo quindi a vedere se questa è positiva, quindi è negativa. Se la covarianza quindi è positiva, significa che i rendimenti dei due investimenti tenderanno ad essere sopra o sotto la media nello stesso quindi, periodo. Quindi o tutti e due sono sopra la media o tutti e due sotto la media. Nel caso in cui la covarianza quindi avrà valore quindi negativo, un titolo sarà quindi sopra la media, l'altro sotto la media e viceversa. Ora quindi andiamo a definire l'altro strumento quindi statistico, che è la correlazione. La correlazione quindi è legata alla covarianza, ci dice praticamente quanto due variabili sono legate tra di loro. Quindi la correlazione non è altro che il rapporto tra la covarianza di RI RJ fratto le deviazioni, il prodotto delle deviazioni quindi standard delle due variabili. Quindi al numeratore troviamo la covarianza quindi di RI RJ, al denominatore il prodotto della deviazione quindi standard di RI e la deviazione standard di RJ. Diciamo che la covarianza è molto influenzata dalla volatilità di ogni singolo rendimento, quindi con la correlazione noi andiamo un poco a depurare la covarianza di questa volatilità. La correlazione praticamente si muove tra un range di meno 1 e più 1. Questi sono i valori che può assumere quindi la correlazione. Quando la correlazione è pari a 0, significa che i due investimenti non sono affatto correlati tra di loro. Se da 0 procediamo verso più 1, significa che la correlazione quindi è positiva, quindi i due investimenti si muovono nella stessa direzione, e diciamo che la correlazione è perfetta nel caso in cui essa assume valore pari a più 1. Allo stesso modo, se ci muoviamo quindi da 0 a meno 1, quindi i valori della correlazione quindi sono negativi, cosa sta a significare? Che due investimenti, i rendimenti di due investimenti si muovono in direzione quindi opposta e tendono quindi a raggiungere correlazione quindi perfetta quando la correlazione assume il valore di meno 1. Comunque, quando la correlazione è negativa, essi si muovono in direzione quindi opposta. Quando è positiva, nella stessa quindi direzione, e la correlazione quindi è perfetta quando è pari sia a più 1 che a meno 1. Quando vediamo cosa capita quando la covarianza e la correlazione si calcola la covarianza e la correlazione di un'azione con se stessa. Cioè praticamente quando facciamo quindi questo calcolo, notiamo che di una variabile, quindi calcoliamo la covarianza di un'azione con se stessa, essa è pari alla varianza dell'azione stessa. Infatti la covarianza di RI rispetto a RS rispetto quindi a RS e praticamente andiamo a fare quindi la media quindi dei scarti del rendimento quindi di questa azione S dal suo valore quindi medio e poi per il prodotto sempre quindi dell'azione RS meno quindi il valore medio di questa azione. Poiché i due elementi sono uguali, possiamo scriverli anche RS meno ERS, quindi al quadrato, e questo non è altro che la formulazione praticamente della varianza. Allo stesso modo, se andiamo a calcolarci la covarianza di un'azione con se stessa, quindi che notiamo, quindi applicando la formula covarianza di RS su RS su al numeratore, al denominatore, mettiamo la deviazione standard, quindi il prodotto delle deviazioni standard, quindi dell'azione S rispetto quindi a se stessa, vediamo che al numeratore abbiamo la varianza di RS, perché abbiamo detto che la covarianza RS rispetto quindi a RS proprio la varianza di RS, al denominatore la deviazione standard di RS, quindi al quadrato, praticamente la deviazione standard non è altro, quindi la radice quadrata della varianza, quindi è pari ad 1. Ok, detto questo, andiamo a considerare ora un altro esempio nel quale ci andiamo quindi a calcolare la varianza e la correlazione partendo dai dati della tabella quindi 11.11 nel quale abbiamo considerato tre tipi di azioni, di cui due compagnie aeree, una petrolifera e due portafogli. Quindi con questo esempio ci vogliamo calcolare qual è il valore della covarianza e della correlazione tra Nordair e Westair e poi tra Westair e Texoil. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ci andiamo a calcolare lo scarto di ogni rendimento dalla sua media, sottraendo il rendimento medio di ogni azione, che abbiamo supposto quindi 10% dei rendimenti, utilizzando i dati della tabella quindi 11.1. Poi ci andiamo a calcolare i prodotti di queste deviazioni tra le varie coppie di azioni, li sommiamo e li dividiamo per T-1, che sarebbero quindi che è pari a 5, per calcolarci la covarianza. In effetti, questi calcoli li potete quindi fare e poi confrontarli con la tabella 11, quindi punto 2, diciamo, quindi tutti questi calcoli ce li ritroviamo nella tabella di 11,2. Quindi andiamo per grado, prima quindi ci calcoliamo la deviazione dalla media di ciascuna quindi azione, sia delle due aziende quindi petrolifere, quindi RN meno la media di RN, poi ci andiamo a calcolare la deviazione della media dell'altra quindi compagnia aerea, quindi RW meno quindi la media di RW e così anche per Texoil. Poi ci andiamo a calcolare anche quelli dei due portafogli, moltiplicando praticamente gli scarti dalla media di ciascuna azione per i due. Poi alla fine facciamo la sommatoria di questi scarti la sommatoria del prodotto degli scarti della media, in modo tale che possiamo calcolarci la covarianza, dividendo poi questa sommatoria per T-1. E la correlazione utilizzando la formula. In effetti, con questa tabella e questi calcoli per individuare che la covarianza del portafoglio costituito da entrambe le azioni del settore quindi aereo e l'altro costituito da azioni della compagnia aerea e del settore quindi petrolifero, uno quindi è positivo e l'altro quindi è negativo. Uno quindi va nella stessa direzione e l'altro in direzione quindi opposta. Ok? Questo lo si evince quindi dal segno della covarianza. Poi calcolandoci la correlazione che ci dà contezza dell'intensità di questo legame che esiste tra le diverse azioni, vediamo che nel caso quindi del primo portafoglio la correlazione è pari a 0,624, diciamo che è prossimo quindi a più 1, mentre l'altro dell'altro portafoglio è meno 7. meno 0,7, anche questo prossimo a meno 1, quindi diciamo che tendono ad esserci quindi una correlazione quindi perfetta nel primo caso più 1 e nell'altro caso quindi meno 1. Nell'altra quindi tabella poi viene quindi messo quindi in evidenza la volatilità e le correlazioni di alcune quindi azioni su un arco temporale che va dal 96, 1996 al 2014. Sono state quindi prese in considerazione quindi varie azioni della Microsoft, Alaska Air, Ford, Kellogg's, General Mills, e di questo è stato calcolato la volatilità, quindi la deviazione quindi standard. E poi se ci si è andata a calcolare quindi la correlazione di ciascuna azione con il resto quindi delle azioni. Se voi vedete, se andate quindi a individuare la correlazione dell'azione Microsoft con se stesso, vedete che è pari a 1. Allo stesso modo, se andiamo a vedere la correlazione di HP con se stesso, è pari a 1. Quindi per ciascuna azione la correlazione quindi per se stesso quindi è pari ad 1. Poi se andiamo quindi a vedere la correlazione tra Microsoft e altre quindi azioni in titoli di altre quindi imprese è diversa, può essere quindi positiva. In questa tabella sono tutte quindi positive, quindi si muovono tutti alla stessa quindi maniera, se uno c'è la correlazione quindi positiva, quindi si muovono nella stessa quindi direzione, o entrambe o sono sopra la media o sotto quindi la media, diciamo che in questo caso quindi è positivo. Facciamo ora il calcolo della covarianza partendo dalla correlazione, cioè cosa vuol dire questo? Che dalla formulazione quindi della correlazione che abbiamo visto prima, che è dato dal rapporto di covarianza fratto il prodotto delle deviazioni standard, da questo ci possiamo calcolare la covarianza, quindi moltiplicando, facendo quindi opportuni passaggi, la correlazione moltiplicato per le deviazioni standard di ciascun titolo. Quindi utilizziamo i valori della tabella 11.3, andiamo a calcolarci la covarianza tra Microsoft e HP, deriviamo quindi la formulazione della covarianza partendo da quella della correlazione, basta quindi applicarla e il gioco quindi è fatto. Ripeto, magari sempre quindi la stessa quindi, cosa, non si tratta altro che di un'applicazione quindi della formula partendo quindi da dati che il problema quindi ci fornisce, cioè in effetti non è importante quindi farci questo calcolo, basta comunque imparare quindi la formuletta, quella la dovete quindi per forza quindi imparare, applicarla qualora quindi il problema quindi richiede quella o l'altra quindi formula. La cosa importante è poi andare quindi a spiegare quello quindi che otteniamo con queste quindi formule. Detto quindi questo, ora è possibile calcolarci praticamente la varianza e la volatilità, scusatemi, del portafoglio. La varianza quindi di un portafoglio di due azioni, quindi la varianza quindi di RP, è dato da X di 1 al quadrato per la varianza quindi di R con 1 più x2 al quadrato per la varianza di R2 più 2 volte x con 1 per x con 2 per la covarianza R1 R con 2. Una volta che ci siamo calcolati quindi la varianza di questo quindi portafoglio applicando questa formula, basta fare quindi la radice quadrata della varianza per ottenere quindi la volatilità, quindi la deviazione quindi standard, che sembra essere quindi la misura quindi che più viene utilizzata quindi in finanza. Questa formulazione che abbiamo appena detto, quindi la varianza quindi del portafoglio, ci mostra che la varianza di un portafoglio non dipende soltanto dalla varianza di ogni singola azione. Infatti abbiamo fatto la somma delle varianze quindi delle due azioni, quindi varianza di R con 1 e varianza di R con 2 per i relativi pesi nel portafoglio, ma poi abbiamo aggiunto anche la covarianza, quindi il doppio dei due pesi per la covarianza somiglianza tra le stesse. Quindi diciamo che per valori positivi investiti quindi in ogni azione, più le azioni si muovono nello stesso senso, quindi nella stessa direzione, e più alta sarà la loro covarianza o correlazione, quindi più il portafoglio sarà soggetto a variabilità. Il portafoglio avrà la massima varianza se le azioni mostreranno una perfetta correlazione positiva, pari quindi a più 1. Andiamoci a fare un ulteriore quindi, esercizio, esempio, nel quale viene quindi calcolato la volatilità di un portafoglio di due azioni. Utilizziamo sempre i dati della tabella 11.3 e vogliamo calcolare la volatilità di un portafoglio costituito in ugual misura da due azioni che sono Microsoft e HP. Qual è quindi la volatilità di un portafoglio con somme uguali investite invece in azioni Microsoft e Alaska Air? Quindi il problema ci chiede la volatilità nel caso in cui il portafoglio sia costituito con pari peso da Microsoft e HP, e qual è la volatilità di un portafoglio costituito sempre con uguale peso da Microsoft e Alaska Air. È inutile quindi stare qui a dire, applichiamo quindi la formula, vediamo quanto ci viene fuori, andiamo quindi a analizzare quindi i risultati che vengono fuori. La variabilità quindi nel caso di il primo portafoglio contenente quindi Microsoft e Alaska è meno volatile di entrambe le azioni prese singolarmente, perché praticamente viene fuori un valore di 0,0853. Se andiamo quindi a vedere la volatilità di ogni singola azione, quindi notiamo che è inferiore. Quindi mettere insieme due titoli, combinare, quindi mixare due titoli insieme, questo comporta una riduzione della volatilità. È meno volatile anche del portafoglio di azioni dell'altro portafoglio in cui abbiamo considerato Microsoft e HP, perché in questo caso la volatilità viene pari a 0,0743, è ancora più bassa rispetto all'altro portafoglio. Quindi, sebbene quindi, le azioni di Alaska Air abbiano la stessa volatilità di HP, la bassa correlazione con le azioni Microsoft porta quindi ad una maggiore diversificazione del portafoglio. Ora vediamo come si calcola la volatilità di un portafoglio non solo con due azioni, ma con molte azioni. Ricordiamo quindi che il rendimento quindi di un portafoglio costituito da azioni è dato quindi dalla media ponderata dei rendimenti delle azioni che si trovano nel portafoglio. Quindi RP, rendimento del portafoglio formato quindi da N azioni, non è altro che la sommatoria di X con I per R con I, dato quindi N numero di azioni. Poi, se utilizziamo quindi le proprietà della covarianza, possiamo scrivere quindi qual è la varianza di questo portafoglio. Quindi la varianza quindi del portafoglio RP è uguale alla covarianza di RP con se stesso, è uguale alla covarianza sommatoria di X con I per R con I rispetto a R con P. Quindi è uguale alla sommatoria di X con I, che sarebbe quindi il peso dell'investimento iesimo per la covarianza di R con I rispetto quindi a R con P. Cioè praticamente si va a fare la covarianza con l'investimento R con I rispetto all'intero quindi portafoglio, e poi questo viene moltiplicato per il peso di ciascun investimento. La sommatoria di tutto questo quindi prodotto ci dà la varianza quindi dell'intero portafoglio. Quindi la varianza di un portafoglio è uguale alla covarianza media ponderata di ogni azione con il portafoglio. Quindi cosa ci dice? Che il rischio di un portafoglio dipende dal modo in cui ogni singolo investimento si muove in relazione quindi al portafoglio stesso. Quindi in base alla variabilità del rendimento rispetto quindi al portafoglio intero, quindi ci dice qual è il rischio di questo portafoglio. Quindi la varianza di RP è la doppia sommatoria di sommatoria di I per sommatoria di J, prodotto poi tra XI e X con J, che sono esattamente i pesi di questi due investimenti, per covarianza di RI con R con J. Questa formula cosa ci indica? La varianza di un portafoglio che è dato dalla somma delle covarianze dei rendimenti di tutte le coppie di azioni del portafoglio, ciascuna però moltiplicata per il rispettivo quindi peso nel portafoglio. Quindi la variabilità del portafoglio totale dipende da come le azioni che lo compongono covariano tra di loro, quindi si va a fare la covarianza di ciascuna azione con il resto delle altre azioni del titolo, quindi si vanno a fare tutte queste coppie, quindi si va a moltiplicare tutte le possibili coppie che si possono costruire con queste azioni che compongono quel determinato quindi, portafoglio. È possibile quindi anche calcolare la varianza di un portafoglio quando all'interno di questo portafoglio quindi, tutte le azioni hanno uguale peso. Quindi in questo caso la variazione di un portafoglio nel quale quindi, le n azioni hanno uguale peso è dato da 1 su n per la varianza media delle singole azioni più 1 meno 1 su n per la covarianza media tra le azioni. Quindi questa formulazione cosa ci dice? Che l'aumentare del numero delle azioni, la varianza del portafoglio viene determinata da cosa? Principalmente dalla covarianza media tra le azioni. Allora, se il numero delle azioni diventa molto quindi alto, il primo termine di questa formulazione, cioè 1 su n che moltiplica la varianza media delle singole quindi azioni, tende a 0, perché se n tende all'infinito, perché abbiamo detto quindi con l'aumentare del numero delle azioni, quindi si avvicina all'infinito, il primo termine scompare, mentre 1 su n nel secondo quindi termine diventa 0, quindi il primo termine tende quindi a scomparire, il secondo termine 1 su n tende uguale a 0, quindi rimane che la varianza del portafoglio RP nel quale ci sono un numero di azioni con uguale peso, alla fine risulta essere uguale alla covarianza media tra le azioni. Graficamente, è mostrato anche graficamente la volatilità di un portafoglio nel quale i titoli hanno ugual peso. Infatti il grafico dove sull'asse delle ascisse mettiamo il numero delle azioni e sull'asse delle ordinate la volatilità del portafoglio, vediamo quindi una curva quindi decrescente, quindi a crescere il numero delle azioni, questa volatilità tende a scendere, ma fino ad un certo punto. In effetti la diversificazione e quindi del portafoglio si elimina tutto il rischio diversificabile. Quello che rimane, vedete, che non si riesce praticamente ad eliminare è il rischio di mercato, rischio quindi di mercato che abbiamo detto anche prima, quindi anche precedentemente, quindi quello che si riesce ad eliminare con la diversificazione è soltanto quindi il rischio quindi diversificabile. Ecco perché non c'è bisogno di nessun premio per questo rischio, perché si elimina con la diversificazione e l'eliminazione la si ottiene a costo quindi zero. Ecco perché non c'è nessun premio. Il premio c'è per il rischio quindi di mercato, perché altrimenti gli investitori andrebbero ad investire in titoli privi di rischio piuttosto che in altri con rischio. Quindi facciamo quindi l'ultimo quindi esempio, poi terminiamo e continuiamo la prossima lezione, il caso di una diversificazione quando nel portafoglio ci stanno diversi tipi di azioni. Abbiamo visto che nel caso in cui si mettono insieme azioni di uno stesso settore, questi hanno un'elevata correlazione, si muovono nella stessa quindi direzione. Quindi vediamo qual è la volatilità realizzare un portafoglio molto ampio di azioni appartenenti allo stesso settore, che possiedono una volatilità del 40% e una correlazione del 60%. Possiamo quindi calcolarci anche la volatilità di un portafoglio molto ampio, composto invece da azioni che provengono da paesi diversi, con una volatilità del 40% e una correlazione del 10%. La soluzione quindi è data da cosa? Quindi dalla radice quadrata della covarianza quindi media, quindi facciamo la radice quadrata quindi di 0,60. Ci calcoliamo prima la volatilità del portafoglio di due settori diversi, quindi potrebbe essere quindi azioni di un settore aereo, di un settore quindi petrolifero, 0,60 per 0,40, per 0,40 viene 31 per cento. Invece, se andiamo a fare la radice quadrata della covarianza media, quindi se ci andiamo a calcolare la volatilità di azioni provenienti quindi da settori, paesi diversi, abbiamo 0,10 per 0,40, per 0,40 viene 12,6. Questa volatilità. La volatilità del portafoglio, del primo quindi portafoglio è più elevata rispetto a quando si prendono azioni di settori diversi, come abbiamo detto precedentemente. Quindi possedere azioni dello stesso settore con una correlazione molto elevata fornisce una diversificazione minore. Quindi possiamo diversificare anche ricorrendo a costituire quindi un portafoglio con azioni provenienti da paesi quindi diversi e vediamo che la volatilità facendo quindi i calcoli, essendo pari a 12,6, si riduce e anche quindi notevolmente. Ok, con questo concludo e ci sentiamo, ci aggiorniamo quindi alla prossima. Penso che con la prossima lezione finiremo il tutto.